questa sera. E poi qualcosa sul nostro buon compleanno, che abbiamo 2 anni. Prima di tutto, a te una cosa. Tutti questi erano perseveranti e concordi nella preghiera, insieme ad alcune donne, a Maria, la madre di Gesù, dai fratelli di lui. Questa icona è molto preziosa, è l'ultima icona biblica della vita di Maria e sottolinea il primato di Dio, cioè la vita cristiana ha a che fare con la preghiera. Tutti questi, tutti gli apostoli, al fuori di Giuda, e questo è la domanda, il gruppo di anni è rimasto in difficoltà, erano perseveranti e concordi nella preghiera. La vita cristiana è accogliere lo Spirito di Gesù. La vita cristiana è ricevere lo Spirito Santo. E faremo questo cammino. Ricevere lo Spirito Santo è trasformarsi. E sapere che Dio è Padre e diventare uomini e donne della speranza. Ricevere lo Spirito Santo. Tutti sappiamo, vuol dire essere investiti dal vento. Fate pensare, quando il vento soffia forte, magari è capitato durante le vacanze al mare o in montagna, investiti dal vento, ma questa è l'Eucaristia. Questa è la preghiera, questa è la confessione. E poi questo fuoco, qualcosa che entra in te, che diventa insieme estasi e tormento, qualcosa di bello, qualcosa che ti fa perdere la pace per sempre, come un amore potente e prepotente. E come si riceve questo Spirito Santo, che è lo Spirito di Gesù? Occorre essere perseveranti e concordi, perseveranti, avere metodo. Avere vedo, essere assenti, porre dei gesti uguali. E quindi vuol dire gutta, cava, lapide, la buccia, buca, la pietra. Ecco, questo metodo della vita cristiana è molto importante ed è un metodo che ha a che fare con la parola di Dio. Ecco la legge divina, e a che fare con l'Eucaristia e con la messa contemplativa. 2 momenti che come comunità, per le persone più impegnate come voi, devono diventare ovvi, che è dentro un cammino, in maniera sinodale, ma in maniera proprio metodica. Io ho questo appuntamento, non posso mancare, sull'agenda scrivo questo. Perché è il mio modo di crescere come comunità pastorale. Perseverante, metodo. Fissare il minimo e mantenerlo. E intanto sognare il massimo e cercare di camminare verso il massimo della preghiera, del rapporto con la parola, del rapporto con l'Eucaristia. E poi concordi. Se dunque presenti la tua offerta sull'altare e ti ricordi che tuo fratello ha qualche cosa contro di te, lascia il tuo dono davanti all'altare e va prima a riconciliarti con il tuo fratello e poi torna ad offrire il tuo dono. Quando non c'è amore, quando siamo chiusi, quando non perdoniamo, non riusciamo a pregare. La preghiera non salza verso l'alto, non riesce, siamo senza aria, perché appunto soltanto quando c'è amore ci apriamo a Dio. E se non siamo concordi quando preghiamo, non capita niente dentro di noi, perché se riamo, chiudiamo la porta a questo spirito, a questo vento, a questo fuoco che deve penetrarci, deve entrare dentro di noi. Questo mi pare il punto di partenza, il primo gradino, cioè credere e ricevere lo Spirito Santo. Siamo qui stati. Santo è trasformarsi, è conformarsi a Gesù, è trasfigurarsi. Casanzaki ha scritto: l'uomo è una creatura nata dall'acqua che ora cammina sulla terra e che vorrebbe volare. Mi piacciono questi passaggi. Nasciamo dall'acqua, camminiamo sulla terra, ma siamo chiamati a volare. Solo che abbiamo, come diceva Tonino Bello, un'ala soltanto. Dobbiamo volare abbracciati, se no non vogliamo. E l'uomo diventa ciò che prega, perché pregando lo Spirito, pregando Maria, noi diventiamo appunto figli di Dio, diventiamo come Maria. La preghiera autentica, ci trasforma. Mangiamo l'Eucaristia, diventiamo Eucaristia. Mangiamo la parola, diventiamo uomini di parola e della parola. Un esempio altissimo di questa esperienza, di questo rapporto profondo personale con Dio, è una formula di professione del monachesimo armeno: voglio essere uno con te. L'esperienza di Dio, questa è la questione. Il Papa quotidiano è Dio. Dobbiamo tornare a parlare di Dio, porre con tutti la questione di Dio, godere di Dio. Godere di Dio, che Dio diventi, ecco, una realtà, una presenza, qualcuno dentro la nostra vita. Avere, continuo a dire, una relazione con Dio, con Gesù, mai visto, dicevo domenica, mai visto. Ma questo è il tormento dell'esperienza cristiana, di questo amore per il Signore Gesù. Perché proprio è prendere coscienza che non si è felici senza l'altro. Voglio essere uno con te, chi di noi. In questo mese di ottobre, appena iniziato, si è alzato la mano e ha detto: io voglio essere uno con Dio. Questa esperienza di questo Dio, che per noi è Padre, Figlio e Spirito Santo, che abita dentro di noi, che non siamo mai soli. E quindi il passaggio che viene dopo, ecco la seconda lettura: siamo figli di Dio. Ricevere lo Spirito Santo e sapere che Dio è Padre e che voi siete figli lo prova il fatto che Dio mandò nei nostri cuori lo Spirito del suo Figlio, il quale grida Padre. Quindi non sei più schiavo ma figlio, e se figlio sei anche erede per grazia di Dio. Siamo figli di Dio. Ci pensiamo qualche volta. È una cosa grande, enorme, figli di Dio, che vuol dire che siamo chiamati a libertà. Deve sempre più tornare questa parola legata all'esperienza cristiana. Cristiano, libero. Non capita così oggi. Invece occorre capire che donare il cristianesimo a un giovane, che in chiesa quasi nessuno dei giovani, donare un adolescente vuol dire donargli per sempre il gusto della libertà, perché uno si mette in ginocchio, si capisce il cristianesimo davanti a Dio e a nessun altro, davanti all'Eucaristia e a nessun altro. E ricevere lo Spirito Santo e sperare, ecco la terza lettura. Ed ecco Elisabetta, tuo parente, nella sua vecchiaia, ha concepito anch'essa un figlio, e questo è il sesto mese per lei che era detta sterile. Nulla è impossibile. Se nulla è possibile a Dio, dobbiamo credere nei miracoli. Noi non crediamo nei miracoli e quindi tagliamo la nostra vita, diventiamo uomini asfalto, incapaci di guardare in alto. Chi crede nei miracoli e sa che lui è un miracolo, che gli altri sono, che la vita è un miracolo, uno che vede la vita con questi occhi è quella meraviglia che permette di vedere la giornata, la vita appunto come vocazione, e vedere che quel duro mestiere di vivere, di cui ha parlato anche il nostro cardinale, diventa la bellezza di quell'avventura che è la vita. La vita è bellissima, poi è dura, così, ma la vita è una cosa meravigliosa. Il rapporto con gli altri, dicevo, domenica è un tormento, qualche volta è un inferno, però quanto è paradiso, quanto è estasi, la vita diventa. istituzionale. E visto che il Papa Benedetto XVI ha rivalutato Martino Lutero su tanti punti della sua avventura religiosa, una frase di Martino Lutero dice bene questo credere nei miracoli, questo porre nella giornata gli esiti sapendo che sono segni. Se anche mi dicessero che domani è la fine del mondo, non rinuncerei a piantare un eco. Domani, ma io oggi canto lo stesso, perché so che tutto è nelle mani di Dio. Questi alcuni appunti spunti sulle tre letture di oggi. Poi, 4 ottobre 2009, nascevamo. Ora mi permetto alcune battute, ma molto semplici. La prima è quella con la quale sto assistendo in questo mese di settembre che è terminato. Alla beata Madre Teresa di Calcutta fu richiesto una volta di dire quale fosse, secondo lei, la prima cosa da cambiare nella Chiesa. La sua risposta al giornalista fu: lei e io. Quando capiremo questa cosa? Quando capiremo questa cosa? La conversione è partire da qui. Non parte con le mani sul petto dell'altro, ma dire io non sono all'altezza, io tu dico, e voi con il vostro nome, io. Questo piccolo episodio evidenzia due cose. Teresa di Calcutta vuole dire che la Chiesa non sono soltanto i preti, la gerarchia, il vescovo, eccetera, ma siamo tutti noi, io e lei giornalista. E poi però la Chiesa va cambiata, va rinnovata, perché appunto tutti noi siamo da rinnovare. La Chiesa è bella se noi siamo belli, la Chiesa è grande se noi siamo grandi, se noi siamo piccoli, grandi, la Chiesa diventa piccola, grande. Se noi siamo impuri, la Chiesa diventa impura, se siamo ingiusti, poco abbiamo la giustizia, la Chiesa diventa così. E allora c'è un sogno, c'è uno stile. Il sogno è appunto una comunità pastorale intesa come fraternità di corresponsabili. Una comunità è bella, Jean Vanier, quando ognuno esercita pienamente il suo ruolo. Mi piace molto questa frase. Ognuno di noi deve esercitare pienamente il suo carisma, il suo dono. Ogni persona ha un carisma, ogni persona ha un dono. E questo è lo stile da vivere, lo stile della comunione e della missione. Diceva il cardinale Scola proprio ieri, lunedì, a noi decani, a Sevesi, ma da 20 anni a 60 anni, dove sono? Dov'è la gente che ha questa età? Dov'è nelle nostre chiese? Anche stasera, guardiamoci un po', dove sono? Da 20 a 40 anni, dove sono? Contiamoci. Forse allora l'impianto della missione è forse la cosa più importante in questo momento, far capire il dono che è Gesù Cristo, la bellezza della vita cristiana. Se la teniamo per noi abbiamo fatto un club, un gruppo, una piccola parrocchietta, un orto, ma non l'esperienza dell'avventura cristiana. E quindi amare qualcuno e riconoscere il suo dono, aiutarlo ad esercitarlo e ad approfondirlo. Il nostro compito per capire che ogni persona ha dentro tanti doni, per valorizzare ogni persona. 3 conclusioni. Una a tutti voi, una al consiglio pastorale, una per me. Una a tutti voi. Chiedo a tutti in fretta, incominciamo il 3° anno, di essere convinti, non vinti, dalla scelta del nostro vescovo, della comunità pastorale. Se siamo vinti, non combineremo assolutamente niente. Un evento libero, la facciamo. Convinti è un'altra cosa. Questa è la questione. In questa diocesi, molta gente è vinta da questa esperienza, non convinta, e resta ingessata. Occorre imparare a lavorare insieme, anche nei preti. Anche per noi è molto difficile. Poca gente sa lavorare insieme agli altri. Occorre stimarci di più, perché la stima è tutto nella vita. E occorre volerci più bene. Noi impariamo, devo imparare. se tutti noi non impariamo queste cose, a un rapporto sinodale, a camminare insieme, a stimarci di più e a volerci più bene, stiamo perdendo tempo, perché non viviamo in pienezza la vita cristiana. Seconda cosa, in questo contesto, dicevo, raccontino, io amo pazzamente raccontino, perché mi capisco, che tante volte non capisco certi discorsi, questo lo capisco al volo, magari possiamo capirlo insieme. Durante l'era glaciale, tanti animali morivano perché c'era tanto freddo. I ricchi si resero conto di questo e decisero di riunirsi in gruppo per sentire meno freddo e proteggersi reciprocamente. Però in un altro rei facevano male dai compagni più vicini, proprio quelli che offrivano più caldo. Per questo decisero di allontanarsi l'uno dall'altro, ma così morivano congelati. Allora dovettero fare una scelta, e quella chiave a ciascuno di noi. O sparivano dalla terra congelati, o accettavano gli auguri dei compagni. Con sapienza decisero di rimanere insieme. Hanno imparato così a convivere con le piccole ferite che la relazione con una persona molto vicina può offrire, ma sono sopravvissuti. Questa è la questione. Nel mondo di oggi, in questo individualismo pesantissimo, vogliamo morire congelati, oppure magari facendoci un po' male camminare insieme? Forse vale la pena camminare insieme con qualche ferita. Questo è per tutti. Per il Consiglio Pastorale, ecco, sarà votato il 16 di ottobre e sarà presentato in questo santuario che è la chiesa della comunità pastorale il 13 novembre nella messa delle ore 18. Ecco, sogno che ci sia gente ricca di passione, che ami la vita, che ami il Vangelo, capace di scelte sagge, mancherebbe altro, e coraggiose, consiglieri motivati e creativi, competenti e capaci di leggere i segni dei tempi, leggere il futuro, di appartare al futuro. Per me, e ho finito di tediarmi, per me mi auguro che sia vero un augurio bellissimo che mi ha regalato lunedì sera Don Alfio dell'ospedale. Andato a celebrare lunedì alle ore 21 la messa San Cosme di Amedeo Damiano all'ospedale, ho dato un bigliettino di ringraziamento con questo testo che non conoscevo di Sant'Agostino, omelia sul Salmo 129. Vi devo dire e vi devo ammettere che questo testo mi ha molto colpito e sono contento che Don Alfio me l'abbia regalato e fatto conoscere. Prima c'erano i ricchi, adesso siamo certi, siamo nel patto animale, siamo fortissimi noi anche sui cuffi. Si racconta che i cervi, quando vogliono recarsi a pascolo in certe isole lontane dalla costa, per attraversare la lingua di mare che li separa, poggiano la testa sulla schiena altrui. I cervi poggiano la testa sulla schiena altrui. Uno soltanto, quello che apre la fila, tiene alta la propria testa senza appoggiarla agli altri. Sarei io. Quando però egli è stanco, si mette per ultimo, sicché anche lui può appoggiarsi sul compagno. In questo modo, tutti insieme portano i loro pesi e giungono alla meta, non affondano, perché la carità è la loro natura.